comprendiamo ciò che è importante per la nostra vita. Preghiamo la dolce, insieme con amore, con lo stupore di trovarci così tanti stupore che è vostro e che è nostro. Padre vostro,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Lascia oggi la nostra mano di Dio, e rimetti a noi i nostri diritti, come noi dimentichiamo i nostri diritti, e non ci permette di essere
nel Io per primo, tutti voi che vi trovate qui, può darsi che avete nel cuore qualche cosa che vi separa dal Signore, qualche ingratitudine, qualche atteggiamento sbagliato, qualche parola voluta detta nei confronti di chi vi sta attorno, qualche mancanza di coraggio, di realtà. E lì bisogna scendere però dal pulpito, perché è molto fragile, scusate. Allora, per chiedere perdono, vi invito a ripetere questo canto, che servirà poi anche durante il percorso. Io lo canto prima una volta, aspettate e poi voi lo ritornate a ripetere.
Voglio solo dirvi tre motivi per cui siamo qui e lasciare poi la parola a questo mio carissimo amico Maurizio che ci guiderà. Voi sapete che qui, in questa cappella, c'è la tomba di San Filippo Neri, che è stato un ragazzo come noi, io lo sono stato anch'io, siamo più vecchi, ma la prima cosa che vorrei dirvi è questo: noi cammineremo dove lui ha camminato. Perché? Per dire che ce l'ha fatta e ce la possiamo fare anche noi. Ce la farò a fare qualcosa di qui per dire se c'è Filippo ce l'ha fatta e ci dice che la carissima ci dice che ce la facciamo anche noi. Dio è con noi. Qualcuno di noi non si piace, qualche ragazza vorrebbe essere più alta, qualche persona è timida, non sa comunicare, qualcun altro è troppo stolfone e dovrebbe imparare a ascoltare gli altri e dice ma io non ce la farò, io sono un cretino che voglio parlare su me, ce la farai. Anche se ti credi il più figo del mondo ce la farai a diventare un leader. E se sei un timido ce la farai a dire quello che pensi. Con la prima cosa è questa, se volete, noi camminiamo sulle orme di chi ha creduto prima di noi, perché ci vogliono dare coraggio. Non parleremo tanto questa sera forse di San Filippo, poi quando sarete grandi potete fare con padre Maurizio l'itinerario intero, sono 24 chilometri, si fa tutta la notte dalla sera, ma è per dire questo, di percorrere come pensando i nonni, papà, hanno fatto un sacco di errori i nostri nonni, a volte abbiamo dei dolori dei genitori, delle famiglie, però noi crediamo che loro con tanti errori, con la grazia di Dio, si sono rialzati e sono arrivati a fare qualcosa di bello. Seconda cosa, noi lo dobbiamo fare adesso, cioè fare un pellegrinaggio vuol dire semplicemente dire io voglio prendere uno spazio per pensare a me, perché quello che hanno fatto gli altri adesso lo devo fare io. Adesso, se volete, noi siamo finiti di storie di nonni, bisnonni, tresnonni, quadrisnonni, degli assiri, babilonesi, romani, che hanno fatto le loro scelte, si sono sposati, hanno studiato, hanno fatto ricerche, ma la cosa bella è che adesso tocca a noi. Cioè, quelle cose che hanno le decisioni, la libertà, le scelte, adesso tocca a noi. Mi ha fatto ridere una frase, una cosa che mi ha colpito una giornalista milanese, e una volta che il Papa andò a Milano, radunò tutti quanti i ragazzi, la sua figlia, aveva 14 anni, molti di voi hanno questa età, le venne vicino e disse, chissà dov'è il mio marito, intendendo che se lei vuole fare una figlia cristiana, forse il vostro marito, quello che sposerete, voi le ragazze che sta qui in mezzo, forse vostra moglie, la madre dei vostri figli, non è vero perché ci sono tanti altri, ma noi dobbiamo decidere queste cose, cioè oggi potrebbe essere così che voi senza saperlo vi incontrerete un giorno fra 20 anni quando vi racconterete la storia e direte ma lo sai che quella notte ho fatto il pellegrino, ho pregato, ho chiesto a Dio di darmi la forza di fare una vita bella, di non sprecare la vita a fare bugiardi, a fare stupidaggini. Io stavo lì con te a cercare questa cosa. E quindi siamo ora a fare, oggi facciamo questo pellegrinaggio. Terza e ultima cosa, voi sapete che per vivere c'è bisogno di un'amicizia, c'è bisogno di volersi bene. E se voi ci pensate, penso che qualcuno di voi ama Tolkien, Harry Potter, se voi guardate questi autori che sono così intelligenti, prendete per esempio Harry Potter che non è cristiano, Tolkien che era cattolico è molto più presente, voi vedete che i cattivi non si vogliono bene, Voldemort non vuole bene a nessuno, i dissennatori neanche fra di loro si vogliono bene, vogliono la morte di tutti. A volte succede così, noi ci chiamiamo amici, ma io in realtà quello che chiamo amico è il soggetto che prende un giro sul capello, dico che quello è il mio amico, ma in realtà io farei a botte con uno, ma non gli voglio bene, no? Noi siamo qui, se volete, io Maurizio, c'è anche Don Antonio, mi fa piacere presentare un po' di Santo Maurizio, Don Antonio è il nuovo responsabile della pastorale giovanile, poveretto il cardinale, l'ha nominato adesso, che pian piano sta cominciando a conoscere, e con Don Antonio, con padre Maurizio, ci vogliamo tanto bene, cioè, voi vedrete, cioè io lascio parlare lui perché lui conosce San Filippo, lei meglio di me ha fatto questo itinerario. C'è un affetto sincero, cioè io non voglio niente da lui per interesse, lui non ha nessun interesse, io sono contento che lui viva, che lui esista. Essere amici è essere contenti che un altro sia amico, che sia un fratello nella fede, no? E allora siamo tanti, lo vedrete che ci saranno anche dei problemi, a volte può darsi che mancano delle cuffiette, può darsi che non si sentirà in qualche posto, ma noi siamo qui per dire che vogliamo imparare a conoscere. Vogliamo avere almeno 5 amici veri nella vita, perché se uno arriva all'età dei vostri genitori e non ha 5 amici a cui vuole veramente bene, un fallito. Ecco, noi vi testimoniamo questo, sono contento che Maurizio sia lui, adesso lascio a lui di guidare questa cosa, poi sarà un po' che è carino dell'acqua a proporre tante cose alla diocesi, perché ci stimiamo, io stimo il mio piacere che parli qui oggi, altre volte il pomeriggio ascolta me, e siamo qui a dirvi che vale la pena essere uniti, essere insieme, camminare per le strade di Roma, cercare cercando di dire anche a chi ci guarderà che a noi ci interessa quello che ci deve, non ci interessa sfruttarci gli uni gli altri, prendere delle cose, ma ci interessa quello che ci deve. E quindi grazie di essere.
Attenzione a attraversare la strada.
Devo dirvi, mi raccomando, camminate, state compatti, non strappagliate. Devo dirvelo? Non credo. Io penso che siete tutti intelligenti e sapete benissimo queste cose, meglio di me. Quello che vorrei dirvi adesso è che ci sono delle cose dentro il cuore dell'uomo che ci accomunano agli uomini di tutti i tempi. Sapete, c'è stata la grande tragedia della Costa Concordia, questa nave che per colpa della sciocchezza, della stupidità di un capitano è andata a incagliarsi nell'isola del Giglio e ci sono di centinaia di morti. Una cosa che dice la grandezza dell'uomo: molti di noi, non dico tutti, lo so, ma molti di noi sanno una cosa, sanno che solo un uomo non è stato trovato il corpo di una sola persona. Di un ragazzo non è stato trovato un corpo. Questa notizia a nessuno di noi, adesso che la sapete, ci lascia indifferenti. Questa è la prima grande differenza tra noi e gli animali. Gli animali sono delle creature meravigliose, ma la cura dei morti, la cura dei propri morti, il fatto di avere, di custodire, di curare le persone che muoiono è tipico dell'uomo. Anche Darwin, che ha proposto questa teoria dell'evoluzione, tra l'altro Darwin, dovete sapere, lui non è che era ostile alla fede o che dicesse che la teoria dell'evoluzione escludeva la fede, tutt'altro, chiusa parentesi. Noi siamo abituati a immaginare così, cioè che dopo la scimmia, l'ultimo degli animali, ci sia un piccolo saltino per arrivare all'uomo. In realtà lì c'è un'impennata, perché l'uomo ha due cose: ha la cura dei morti e poi ha un'altra cosa grande, l'arte. L'uomo disegna già da subito, ha delle rappresentazioni, delle raffigurazioni, ha la capacità, scusatemi la parola, simbolica. L'uomo disegna, l'uomo ha in sé, ha una grandezza incredibile, non è mai tranquillo, l'uomo non è mai calmo, vuole rispondere a tutto. L'uomo vuole sapere il perché e come funzionano le cose. È esploratore e deve conoscere tutto e non si stacca mai, non c'è mai un limite che gli va, vuole sempre continuamente superare il proprio limite. Sappiamo teoricamente, sappiamo, certo, sappiamo che c'è un momento, la nostra vita è limitata, ha un inizio e una fine, però guardate, non ci pensiamo mai. Noi siamo fatti come per l'eternità, non riusciamo a concepire l'idea di non esserci. Pensiamo all'universo sempre con noi. Siamo limitati nel tempo, ma vorremmo esserci per sempre. Noi sappiamo come vorremmo essere amici. Cioè noi sappiamo che amiamo la verità. Non c'è uno qui dentro che non ami la verità. Non sto dicendo che siamo tutti sinceri, perché tutti mentiamo. Tutti diciamo piccole o grandi bugie, tutti, io e voi, tutti. Ma non ci piace quando ci dicono a noi le bugie. Gradiamo la verità, gradiamo essere trattati con sincerità. Perché? Perché tutti i popoli di tutti i tempi, di tutte le regioni, di sempre, hanno un cantato la bellezza, ad esempio, del coraggio. Non c'è un popolo che inneggia la vigliaccheria. Il coraggio, agire col cuore, è una cosa che è notata da tutti i popoli. La fedeltà nell'amicizia, dare la vita per l'amico, questo lo desideriamo per noi, e la verità è che noi desidereremmo essere capaci di farlo per gli altri. L'uomo è insaziabile, fa delle cose, delle realizzazioni incredibili. Immaginatevi che noi fossimo, entrassimo dentro una cabina di pilotaggio di un aereo e io dentro quella cabina di pilotaggio, con tutte le luci, tutti gli indicatori che si accendono, vi dicono: no, guardate ragazzi, questa cosa qua è stata fatta per caso, quindi di più, boom, è venuta fuori questa notte così per caso, è spuntata fuori così. Voi mi erano così, scemo. Qua dietro c'è il lavoro di ingegneri, di elettricisti, gente che ha messo, c'è un progetto qua dietro. Se voi prendete un qualsiasi dei vostri telefoni, tu lo guardi e dietro c'è comunque delle capacità, sai che qualcuno l'ha progettato e l'ha realizzato. Noi abbiamo qua un misterioso cervello che ci accomuna tutti gli altri uomini, che ci porta a essere contemporaneamente fragilissimi, perché sappiamo che basta una bolletta d'aria, basta qualcosa di poco e noi non riusciamo a vivere, eppure abbiamo dei desideri che sono stellari. La parola desiderio, desidera, siderai, la parola siderai, sono grandi come le stelle. Noi vorremmo esserci per sempre, amare per sempre, essere sinceri, essere coraggiosi. Io so l'uomo che vorrei essere. Io vorrei essere leale, vorrei avere uno sguardo trasparente, pulito, bello. Io vorrei guardare, so come vorrei guardare ad esempio una donna, sempre. Perché basta che io non faccio agli altri quello che non vorrei che gli altri facessero me. Io vorrei che, so come vorrei che un uomo domani guardasse le mie nipotine. Caterina, Cecilia, Anna, io le voglio così bene queste bambine, che immaginare un uomo che un domani mi guarda in un modo sporco mi fa mandare fuori di testa. E in nome di questo io so quindi come voglio guardare dei ragazzi giovani. Guai quindi, guai, guai ai preti che si permettono di rubare l'innocenza a qualcuno di voi ragazzi. E fossero qui, direi pentiti, convertiti, inginocchiati davanti al Signore. E smetti, smetti. E cerca di salire una montagna e di rispondersi a delle grandi, l'uomo è desiderio, l'uomo, ma attenzione, non il cristiano, ogni uomo sulla faccia della terra è desiderio, tutti gli uomini vogliono la verità, vogliono amare, vogliono la libertà, non c'è un uomo che stia bene schiavo, come mai non c'è nessun uomo che sta bene schiavo, come mai non ci piacciono le bugie, come siamo fatti? Perché anche se sappiamo di avere un numero limitato di anni, vogliamo vivere per sempre? Come mai? Da dove viene tutto quello che c'è? Scusate, questa è la domanda dei bambini. I bambini, tu li presenti, ma da dove viene tutto quello che c'è? Questo è buono, è buono, io sento che è buono, questo è buono, questa roba qui, questa è buono, tutto questo marmo è buono, questo edificio è buono, è tutta positiva la realtà, da dove viene? Scusate, guardate che la risposta viene da Dio, è una risposta universale, non è cristiana, ogni popolo ha i suoi dei e spiega in qualche modo da dove vengono le cose. Non c'è contrapposizione, non c'è contrapposizione tra scienza e fede. Vorrei sapere chi di voi sa qual è a oggi la teoria più affermata per l'origine dell'universo. La teoria? Al mio 3, 1, 2, 3. Più forte. 1, 2, 3. Corretto, corretto. Adesso al mio 3 dovete dirmi forte il nome dello scienziato che ha inventato la teoria del Big Bang. Al mio 3. 1, 2, 3. Allora, riproviamo. Mi potete dire il nome dello scienziato? giro, la comunità scientifica, quando lui ipotizzò questa teoria, disse che era un Big Bang, una grande esplosione, era una presa in giro il nome Big Bang, perché dicevano: questa tua teoria puzza troppo di creazione, non è che niente niente, anche se sei scienziato ti fai condizionare dal fatto di essere prete. Quello che vorrei dire è che George Edward Clement predicava, confessava, diceva la messa, diceva il breviario, era un credente, ma contemporaneamente era un grande scienziato, tanto che ancora oggi, dopo anni, 40 anni, la sua teoria è la più accreditata. Non c'è opposizione tra scienza e fede. I più grandi scienziati, Newton, Keplero, erano tutti credenti. Quando c'è un terremoto, una delle, non c'è solo la scala Richter, c'è anche la scala Mercalli, Mercalli era un altro prete. Vi dico questa cosa perché se voi non disinnescate questa mina nel credere che c'è contrapposizione tra scienza e fede, sì, potete anche venire, ma credere a tutto come fossero favole. E sinceramente penso che non lo siano delle favole. Bene, io penso che possiamo, con calma, avviarci. Vi devo dare alcune indicazioni. Cortesemente, state seduti. E vi chiedo di lasciare stare questi applausi che sono assolutamente senza alcun tipo di senso. Allora, usciamo dal portone centrale. Io vi porto in testa con alcuni collaboratori e silenzio!